Elementi di fisica epistemica, spiegazione dell'intuizione. Vediamo se riesco a spiegarmi, anche se io con gli schemi che ho esposto sono stato piuttosto chiaro. Vediamo se riesco a spiegarmi che cosa ho intuito. Vediamo se riesco a spiegarmi. Una piramide ha un vertice. Io sono in una stanza, davanti a me c'è il vuoto. Io sto parlando davanti a un computer, quindi tra me e l'attore del computer c'è il vuoto. Ecco che sto toccando il computer, tocco lo schermo, c'è il vuoto e la mano si muove. Il concetto che si ha tradizionale del cosmo, come ce l'ha anche David Bohm, dell'universo olografico, come ce l'ha sempre avuto Einstein e la fisica fino al 1970-80, poi si è fatta complessa, Big Bang. Io faccio riferimento a libri che non ho letto, ma so che i maggiori divulgatori al tempo stesso, al giorno d'oggi, sono Davis, Barrow, Tipler, Capra, Shama è morto, Hawking è ancora vivo, bene, poi la Hack è morta. Ecco, questi qua sono i divulgatori della cosmologia, ecco, i fisici, no? Il loro universo è un universo per cui si dice che tra me e l'attore del computer c'è il vuoto, e così lo spazio cosmico è vuoto. Poi essi, da quello che ho capito, perché io sono ignorante, in base a calcoli matematici dicono, in base a calcoli matematici, perché i conti non tornano, dicono che nello spazio vuoto ci dovrebbe essere una certa materia oscura per il 90%, quindi questo spazio vuoto dovrebbe essere riempito. Io ho intuito un'altra cosa. Loro che dicono che ci dovrebbe essere la materia oscura hanno sempre il concetto dell'universo come spazio vuoto. Io ho intuito un'altra cosa, tutta un'altra cosa. In base a un concetto non retorico come quello di Popper su Einstein, Parmenide, ma un concetto vero di Parmenide, l'universo, il vero universo, ma parliamo della materia, non dell'essere metafisico, è una sfera piena. Quindi il cosmo come spazio vuoto è un concetto falsato. Tra me e l'attore del computer c'è pienezza. E allora uno dice, e allora perché la mano può muoversi? La mano non si muove. Mi spiego, ho parlato della piramide. Tutti gli oggetti che mi circondano sono parti apparenti di prolungamenti non apparenti, dotati di una dimensione che io chiamo pareti di scorrimento di miliardi di anni luce. E quindi ciò che io vedo e mi circonda si sta scomponendo e ricomponendo in altri luoghi dello spazio-tempo all'interno di questa sfera. Cioè io non sono fermo, mi sto muovendo, ma non perché si muove la Terra attorno al Sole, il Sole attorno alla galassia e la rotazione del cosmo che alcuni hanno ipotizzato. Io mi sto muovendo nel senso che si sta modificando la posizione cronotopica in base ovviamente al concetto, e questo è il problema, dello spazio-tempo assoluto, secondo un concetto rinnovato, secondo concetti che io ho intuito e che non ho mai esposti nel sito perché sarebbero traumatici per gli atei, per gli scienziati atei, per i fisici atei. Concetti traumatici. E cioè che lo spazio e il tempo assoluto esistono, ma in un modo complesso, non semplice. E la teoria della relatività lo dimostra. Cioè la teoria della relatività generale ristretta, non come confutazione del tempo assoluto, ma come dimostrazione del tempo assoluto, secondo concetti anche di centramento del cosmo che non possono essere esposti perché sarebbero traumatizzanti per gli scienziati. Quindi la piramide è un vertice da cui discendono delle pareti. Tutti gli oggetti sono sfere e sono punti centrali di queste sfere, e i raggi sono le pareti di scorrimento di dimensioni di miliardi di anni luce. Ecco, quindi praticamente se io dico che una cimice ha le dimensioni di anni luce, cosa intendo dire? Farò anche uno schema, anche se sarà difficile fare questo schema. Intendo dire che la cimice di dimensioni di miliardi di anni luce, cioè più grandi delle galassie, la cimice, la piccola cimice, la formica, e quindi qui è presupposto il concetto di atomo gigante, e quindi capiamo perché è traumatizzante la fisica epistemica, la cosmologia epistemica, concetto che non ho mai esposto, l'atomo gigante, che è centrato, E si tratta di capire che la cimice, se ha dimensioni di miliardi di anni luce, è al proprio interno gerarchizzata frattalicamente, cioè l'informazione si ripete non come DNA, si ripete come ologramma fisico, in modo discendente dalla dimensione di miliardi di anni luce fino alla dimensione della cimice grande 1-2 centimetri. La cimice è un centimetro, 2 centimetri. E quindi praticamente quando la Terra si sposta, e il Sole si sposta, e la galassia si sposta, la informazione della cimice si ricompone sul corpo della cimice di un miliardo, di 15 miliardi di anni luce, ipotizzando un diametro dell'universo grande così. Quindi abbiamo a che fare con una sfera parmenidea piena, densa, e gli oggetti sembrano spostarsi, ma in realtà non si spostano. Semplicemente ciò che appare è la scomposizione e ricomposizione dello stesso oggetto su una parte dell'oggetto più grande, che, la cui informazione è ripetuta olograficamente secondo una gerarchizzazione frattalica. Per cui ciò che io vedo non è lo spostamento dell'oggetto, ma l'apparire della sua informazione continua, concetto di continuità, sul corpo di dimensioni più grandi che ripete la propria informazione al proprio interno. Mi pare di essere stato chiaro. Mi spiego. Ecco, prendiamo un metro. Un metro è fatto di 100 centimetri. Si tratta di capire che ogni centimetro del metro riproduce l'informazione del metro. Se l'informazione del metro è x grande, il centimetro è x piccolo. Lo spostamento dei centimetri dal primo al secondo al terzo al quarto al quinto centimetro non è altro che l'apparire dell'informazione del metro x grande al proprio interno, secondo la ripetizione dell'informazione nell'ologramma del corpo del metro, del corpo, cioè al proprio interno del corpo, il corpo del computer, il corpo della stella, il corpo del corpo umano, no? Cioè la ripetizione dell'informazione frattalica. Quindi praticamente io sto dicendo che da questo monitor che mi sta davanti partono dei prolungamenti grandi 15 miliardi di anni luce, e io quello che vedo, cioè lo schermo qui davanti a me, è la scomposizione e ricomposizione dello schermo stesso sull'informazione, perché lungo queste pareti che vanno in alto e in basso, ovunque, queste pareti di scorrimento contengono l'informazione dello schermo, ripetuta sia sullo stesso piano sia a livelli dimensionali superiori, secondo il concetto di frattale e di gerarchizzazione frattalica, perché bisogna capire che c'è un rapporto tra ologramma e frattale, perché l'ologramma ripete l'informazione all'interno dell'oggetto e il frattale è proprio l'oggetto che si ripete, ma si ripete al proprio interno, cioè in senso gerarchico, cioè dalla dimensione grande alla dimensione piccola. Questa è la fisica epistemica. David Bohm ha parlato di olomovimento, ma si tratta di capire che non c'è un movimento, è la ricomposizione dell'oggetto. Questa scomposizione e ricomposizione l'ho chiamata danza del cosmo, senza conoscere David Bohm. Poi, con David Bohm, appreso su Wikipedia, ho capito che si parla di olomovimento. Io David Bohm l'ho conosciuto perché ho messo su Google la parola universo olografico, perché ho detto non è possibile che l'abbia inventato io, infatti era già stato inventato, ma io l'avevo inventato per conto mio, in base al concetto di punto sfera. Il concetto di punto sfera, ripeto qui concetti fondamentali, si applica sia alla metafisica, la sfera dell'essere, sia alla cosmologia, la sfera del cosmo. La sfera dell'essere non direi che è spirito, però diciamo lo spirito. La sfera del cosmo è materia. La sfera del cosmo non è altro che la duplicazione materiale della sfera dell'essere. Prima viene l'essere, prima viene la fisica, la metafisica, poi viene la fisica, prima viene la metafisica. Allora, la puntosfera è cioè un algoritmo, cioè un meccanismo di pensiero, una logica, della matematica. La puntosfera è una sfera al cui interno ci sono tanti punti, ogni punto ha l'informazione della sfera stessa, non solo, ma la sfera è l'ingrandimento di un punto, quindi prima viene il punto, poi viene la sfera. L'elettromagnetismo, le zolle della Terra, i vulcani, i gas delle stelle, il magma, l'elettromagnetismo, il campo magnetico, tutte queste cose qua non sono altro che le conseguenze necessarie di come è strutturata al proprio interno una sfera. Poiché l'informazione della sfera è ripetuta all'interno della sfera, le diverse parti di cui è composta la sfera devono entrare in relazione tra loro. Il rapporto tra parte isolata e parte olistica, cioè il tutto racchiuso nel punto, genera una complessità di relazioni che spiegano tutti i fenomeni fisici. Cioè, la grande unificazione, la teoria della grande unificazione non può che essere una spiegazione fisica del concetto di punto sfera, da cui io ricavo la teoria della sfera dell'essere olografica e poi della sfera del cosmo olografica, quindi l'universo ologrammatico, olografico, per cui io avevo intuito l'universo olografico prescindendo dalle concezioni che sono già in internet, perché io sono ignorante, ma non è che voglio essere originale, dico solo che non mi pare di aver letto da nessuna parte, nelle concezioni che ci sono in internet, di un uomo che si chiama Giulio, alto 15 miliardi di anni luce. Questo non è mai stato detto, eppure questa è la concezione veramente implicata dal concetto di universo olografico, solo che non è mai stata letta, perché io non ho mai visto in internet la concezione di una cimice grande 15 miliardi di anni luce.